anche il servizio floreale. Ma da noi trovi anche tanti articoli da regalo, splendidi vasi, lampade, cornici, orologi. Ora Bulli e Pupe ti propone la grande novità, un negozio nel negozio, il reparto fioreria, fiori freschi, piante grasse e con la grande protagonista, l'orchidea. Daniele e Renata vi aspettano con gioia da Bulli e Pupe, in via De Minna Belluno, dietro la stazione ferroviaria, chiuse lunedì mattina e domenica. Seguici anche su Facebook. Il reparto fioreria aprirà da martedì 29 ottobre. Vi aspettiamo!
L'arredamento di montagna è stile e calore, modernità e tradizione insieme per vivere meglio. Scoprilo alla 42esima Arredamont, Longarone Fiere Dolomiti, 26 ottobre e 3 novembre.
Dopo 26 anni di attività, la Bussola chiude. Chiude e in questo periodo sconta tutto. Incredibile! Trovi calzature invernali meno 50% e calzature estive meno 70%. Occasioni uniche dalla Bussola. Ora è il momento. La Bussola, calzature e pelletterie, sconti del 50 e del 70%. Siamo ad Agordo in via Cesare Battisti, vicino al distributore Agip Ponterova. Anche servizio affilatura e calzoleria.
Il grande hockey torna allo stadio Albise De Toni di Alleghe. L'Alleghe Hockey vi invita a seguire le civette nel campionato Italian Hockey League 2019-2020. Appuntamento da non perdere, venerdì 1 novembre alle ore 20:30 ad Alleghe arrivano i Lucci di Caldaro. Stadio Albise De Toni di Alleghe, Alleghe Caldaro, venerdì 1 novembre alle ore 20:30. Non mancare.
Questo è il richiamo dell'aquila. Questo della quaglia.
Ragazzi, si parte!
E questo è il richiamo dell'avventura. Nuova Discovery Sport. Fino al 31 ottobre è tua con bonus Freedom Plus di 5.000 euro. Errata da 295 euro al mese. TAN fisso 295, TAEG 402, salvo approvazione della banca. Info su LandRover.it.
Concessionaria Land Rover Bell'Auto. A Belluno, in via Tiziano Vecellio. Unica concessionaria Land Rover a Belluno.
Autocar San Lucano, da oltre 30 anni, a tua disposizione con tanti servizi. Officina, carrozzeria, centro revisioni per Lagordino, gommista. Si avvicina la stagione fredda. Da noi trovi una vasta scelta di pneumatici lamellari delle migliori marche, anche con servizio cambio pneumatici, montaggio, equilibratura e catene da neve. Autocar San Lucano, in località Nogarola, a Taibona Agordino. Telefono 0437 660308. Autocar San Lucano. Buon servizio, qualità, professionalità per voi e per la vostra auto.
Calor Casa presenta le innovative stufe ibride della linea Infinity Plus Piazzetta. Una esclusiva novità a Calor Casa. Un'unica stufa funzionante a pellet o a legna per darti 24 ore di calore senza interruzione e massima silenziosità. Vieni a scoprire tutti i modelli solo da Calor Casa in via Feltre 35 a Santa Giustina e su calorcasa.it.
Volete trasformare i punti deboli del vostro corpo in punti di forza? Per te, donna, per le tue morbide forme, per te che ami lo stile, i migliori tessuti, la grande qualità e la comodità, per te c'è www.curviline.it. Curviline, azienda veneta specializzata nella vendita online di capi d'abbigliamento dalla taglia 46 alla 68. Troverai la moda al prezzo più basso. Su www.curviline.it troverete anche una sezione outlet con sconti oltre il 60%. Ordini dal tuo cellulare o computer e ricapitiamo i tuoi capi a casa. Disponiamo anche di un servizio assistenza sempre a tua disposizione, perché il nostro motto è: le clienti Curviline sono le più belle del mondo.
Sono le 8:01.
Buongiorno dalla redazione. Quello umbro è un esperimento partorito tardi, si presta a varie valutazioni. Lascio ai leader delle varie forze di fare le valutazioni, ma dico anche di prendersi del tempo. Se un esperimento non è andato bene, ci si può fermare a valutarlo. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte. Siamo nel piano del percorso dell'azione di governo e oggi ho ancora più entusiasmo di ieri. Ha detto: c'è bisogno di maggior spirito di squadra. Quando nel 2023 andremo al voto, verremo valutati valutati per quello che abbiamo fatto. Intanto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, terzo partito in Umbria, chiede le dimissioni del Premier. Sono scandalizzata dalle dichiarazioni di Conte sul voto. Sono scandalizzata da un Premier che dice che gli Umbri non contano nulla.
Vittoria storica del centrodestra in una regione storicamente rossa come l'Umbria e affermazione incredibile di Fratelli d'Italia, che è l'unico partito che cresce, raddoppia i suoi consensi, contribuisce sensibilmente a far crescere il centrodestra, supera il Movimento 5 Stelle. Il segnale che la politica delle finte promesse e degli slogan è terminato. Chiediamo per questo le dimissioni del governo Conte, sempre più inviso al popolo italiano. Chiediamo che gli italiani possano tornare a scegliere i propri rappresentanti in libere elezioni e continuiamo a raccogliere le nostre firme sulla proposta di elezione diretta del capo dello Stato, perché sarebbe surreale se questa maggioranza arrogante eleggesse anche un capo dello Stato.
Io sto lavorando affinché questo governo porti a casa il programma nei prossimi 3 anni e poi si faccia valutare dagli italiani. Il voto arriverà e sarà il momento in cui valutare se abbiamo fatto bene o male. Questo è il nostro obiettivo. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Di Maio. Dobbiamo andare avanti con il lavoro di governo nell'interesse dei cittadini, lo ha detto Maria Elena Boschi a Napoli per un'iniziativa di Italia Viva.
Abbiamo da dare risposte concrete alle famiglie italiane, ai tanti giovani che non hanno un lavoro, alle piccole imprese che ci chiedono di pagare meno tasse. Il governo deve lavorare.
Dopo te franca sto bottone qua blu con tappellino. A Umberto, sì. Vai di corsa, scusami.
Radio più notizie.
Rassegna stampa. Dal lunedì al sabato alle 8.
La 203 è chiusa in diversi punti. Allora, le campe per alberi, poi c'è una frana appena dopo la galleria di Stolade, poi ce n'è un'altra, poi un'altra ancora e poi c'è la voragine. Ecco, quindi è chiusa completa la strada.
Abbiamo portato la radio qui perché la radio non trasmette più, siamo senza postazioni, senza corrente, siamo al Com di Agordo e c'è una frana brutta che sta scendendo a Falcade.
Hai notizie del movimento che c'è, del materiale che c'è in movimento sul Gioiss? Perché secondo Cencenighe dovrebbe essere arrivato la canale. Vedete che c'è stata una frana a livello del parco giochi di Caviola che ha portato materiale sul Gioiss e questo materiale sta scendendo lungo il Gioiss e hanno allertato Cencenighe che non succedono guai grossi, insomma. Avanti Cencenighe per Comagolo.
Ascoltate il canale perché c'è stata una sirena un pochettino strana, le notizie del movimento franoso.
Io ho provato a chiamarlo ma mi ha risposto fino ad un certo punto e poi non l'ho più sentito.
A questo punto speriamo bene perché qua in atto una bufera di vento e pioggia, speriamo bene, dai.
Che la torre faro degli alpini può essere piegata, mentre erano in transito lì a Ponte della Roma, sì. Vi è crollato il castello di Lamiera sopra il carrello della torre faro.
Ah, un pezzo della Lamiera?
Ah, si è distrutto.
È
distrutta. Ecco. Stavo dicendo, se ci lasciano comunicare, no? Allora, praticamente tutta la parte. Un attimo.
Fai Francesco, ci mancherebbe.
A comunicare.
Ascolta. Non la panico, aiuto per cortesia.
Responsabile dei Alpini che la torre faro qui.
No, negativo. Ho notizia da 203 io che è completamente impraticabile.
Sono in questo momento sotto a una casa alla Valle Agordina in prestito di una wireless. Luca De Zorzi mi ha prestato la sua password e è l'unico modo in cui riesco a collegarmi con WhatsApp perché da Agordo fino alle alte zone dell'Agordino non c'è comunicazione telefonica dati, quindi è impossibile sia trasmettere con Facebook, con WhatsApp, con qualsiasi cosa. La radio si è salvata a 2 frequenze su 12, siamo operativi sui 97.8 e 91.6 e copriamo gran parte della Gordino. La situazione questa mattina è critica perché Alleghe e Cencenighe ha interrotto il collegamento per un'altra frana. Alleghe e l'Alto Gordino sono raggiungibili solo da Cortina e Passo Falzarego finché non cambieranno le cose. Tra le tante brutte notizie c'è quella bella che è stata riaperta la Frassenè e Forcella Aurine che porta a Cosaldo, quindi Cosaldo fuori dall'isolamento, era isolato fino a questa mattina. Non vi dico cosa ho visto tra Frassenè e Forcella Aurine perché non ci si crede, non c'è più un albero in piedi, parliamo di migliaia di alberi finiti a terra e tutti i tralicci, tutti i pali che portavano la corrente elettrica sono tutti a terra, sono piegati a delle, come qualcuno avesse giocato con gli Shanghai e li avesse sparpagliati sul territorio. Questa situazione si ripete ad Alleghe, Selva di Cadore, dove ci sono case scoperchiate, almeno 20, Colle Santa Lucia, idem, Livinallongo pure. Purtroppo tra le cose più gravi è l'aver perso la Valle di San Lucano, è riconoscibile, è un paesaggio apocalittico, l'Aghetto delle Peschiere è una cosa assurda, irriconoscibile, così come tutta la valle fino a Col di Prà. Stessa cosa per quanto riguarda i serrai di Sottoguda, distrutti dalla furia delle acque e dei sassi. Abbiamo visto gravi danni al Parco Laghetti di Frassenè ieri, dove gli alberi sono finiti sopra le case, e un altro luogo meraviglioso che è il Col di Foglia è stato sferzato e gli alberi qui anche qui sono caduti uno dietro l'altro, così come sul versante di Rivamonte.
Comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la mobilitazione straordinaria, prima riga, continuo, del Servizio Nazionale Protezione Civile per gli eccezionali eventi meteo. Ne consegue che i sindaci possono disporre l'acquisto di materiali e beni necessari per i fini emergenziali in deroga alle norme CONSIP.
Il presidente della provincia, Roberto Padrin, un anno dopo.
Ad un anno dalla tempesta Vaia, sicuramente il ricordo va a quelle ore, a quelle giornate che hanno lasciato un segno profondo in me e penso a tutta la comunità bellunese. Sono state giornate difficili, dove però devo dire di positivo c'è quello che siamo riusciti a fare a livello di prevenzione. Forse per la prima volta, grazie anche alle precisissime informazioni forniteci da ARPAV, attraverso delle scelte responsabili che abbiamo fatto come istituzioni, devo dire che siamo riusciti almeno a salvare delle vite umane, perché questo secondo me è il miracolo della tempesta Vaia. Quindi un grazie sicuramente va al nostro prefetto di Belluno, va a tutti i volontari, a tutti i corpi, a tutte le forze dell'ordine, ai militari, alla Regione Veneto, ai comuni, ai sindaci e a tutte le persone che nei ruoli che loro avevano sono riuscite a veramente far sì che questa tempesta fosse superata in maniera dignitosa sicuramente e meno complicata, anche se le difficoltà poi sono state enormi. Qui ci sono persone che per giorni non hanno chiuso occhio, ci sono state famiglie che sono rimaste, ma parlo di migliaia di famiglie che sono rimaste senza acqua, senza luce, senza telefoni. Sono stati momenti sicuramente difficili, ma in tutti i bellunesi ho visto veramente una grandissima dignità, la dignità che ci ha permesso in breve tempo di ripartire, consapevoli delle difficoltà che tutti noi cui eravamo ovviamente presi, però devo dirci che grazie anche all'aiuto, alla tanta solidarietà che abbiamo ricevuto, questo territorio è ripartito, questo territorio che ha dimostrato tutta la sua fragilità, ma che però si è adoperato subito per cercare di rimettersi in sesto. E da qui siamo ripartiti. Ad un anno di distanza, cosa possiamo dire? Che grazie ovviamente alle risorse economiche stanziate dal governo attraverso il grandissimo lavoro della struttura commissariale della Regione del Veneto, che ha messo in piedi un sistema che sta funzionando molto bene, devo dire che alcune opere sono state realizzate, almeno quelle di somma urgenza, altre ne restano ancora da fare. Penso che ci vorrà qualche anno per ritornare alla normalità. Però devo dire che comunque siamo riusciti a trasformare questa tragedia in una grande opportunità che ci permette di guardare al futuro con meno timori forse rispetto al passato, perché è arrivato veramente ora il momento di mettere in sicurezza gran parte delle nostre infrastrutture, dei nostri corsi d'acqua. È vero, ci voleva una tempesta così per farlo, sì, purtroppo, ecco, da questo punto di vista sulla prevenzione c'è ancora molto molto da fare, però insomma questo è già un percorso che abbiamo intrapreso, ce lo teniamo stretto e cerchiamo veramente di trasformare una grande opportunità. Io colgo questa occasione per ringraziare veramente tutti coloro i quali si sono dati da fare in quelle giornate così difficili, ma soprattutto alla straordinaria solidarietà che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto donazioni da tutta Italia, forse anche da fuori Italia, che hanno cercato di dare il loro contributo esprimendo la vicinanza a tutti noi, oltre poi alle migliaia di persone che sono venuti come volontari dell'ANA, della Protezione Civile Nazionale, a darci una mano. Quindi devo dire che questo territorio è ripartito con forza e quindi sono sicuramente convinto che quello che ci aspetta sicuramente è un percorso difficile e complicato, ma dimostrando grande unità e che siamo veramente una grande squadra, orgogliosi di essere bellunesi, noi potremo ripartire con ancora più forza e determinazione.
Di Damiano Torme, in prova di idoneità professionale, 129esima sessione, presentato all'Ordine dei giornalisti, Consiglio nazionale per l'ammissione a giornalista professionista.
Dentro la notizia, racconto dai luoghi del disastro, la tempesta Vaia e la voce di Radio Più. La radio dà la notizia, la televisione la mostra, il giornale la spiega. La vecchia regola sembrerebbe superata con l'avvento di internet, in grado di fare tutte e tre le operazioni contemporaneamente, per di più con lo stesso media. Invece basta, si fa per dire, un evento meteo eccezionale per stravolgere la situazione. È successo a fine ottobre, tra domenica 28 e martedì 30, in provincia di Belluno. Un'autentica bufera d'acqua e di vento si è abbattuta sulle Dolomiti. Ha colpito tutta la zona montana e in maniera particolare la Gordina, un territorio di 21.000 abitanti, 16 comuni attraversato dal torrente Cordevole e noto soprattutto per gli stabilimenti di Luxottica e per località sciistiche come Alleghe, Araba e Falcade, segnate da montagne come il Civetta e le Pale di San Lucano. La tempesta che i meteorologi hanno chiamato Vaia ha provocato anche 5 vittime nel bellunese e ha fatto il giro del mondo con le immagini della strage di alberi, foreste abbattute come fossero stuzzicadenti. La catastrofe del vento ha sradicato e spezzato quasi il 40% del patrimonio boschivo dell'intera provincia di Belluno, tra i 10 e i 14 milioni di metri cubi di piante del nord-est, secondo le stime di Coldiretti. Vale a dire la quantità di legname che tutte le segherie italiane insieme sono in grado di lavorare in 7 anni, fa sapere Confartigianato Belluno. Non solo disastro dei boschi, strade squarciate, case scoperchiate, tralicci abbattuti, molti paesi sono rimasti isolati e muti, niente linee telefoniche né internet per quasi una settimana. L'unica voce è stata quella di una radio locale, Radio Più, ha tenuto collegati tra loro i piccoli centri montani. Non solo ha fatto parlare tra di loro gli abitanti della zona che si sono potuti scambiare informazioni, ma ha anche raccontato la devastazione al resto della provincia di Belluno. La tempesta. Di autentico disastro si è trattato. Gli esperti del centro ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto, di Araba, spiegano quello che è accaduto. Un piccolo uragano somigliante a quelli delle zone tropicali, solo che sulle Dolomiti non si erano mai verificati eventi simili, almeno a memoria d'uomo. Tra il 28 e il 30 ottobre 2018 si sono sommate le condizioni necessarie a creare la tempesta del secolo. Precipitazioni eccezionali e raffiche di vento fino a 140-150 km all'ora con punte di 192 km all'ora, frutto di una profonda depressione transitata sulle Alpi fino a raggiungere un minimo barico eccezionale il giorno 29. Questo ha generato quello che i meteorologi descrivono come forza attraente, capace di richiamare sull'Alto Veneto un fortissimo vento di scirocco. Le precipitazioni abbondanti fino al 28 ottobre sono diventate da record tra il pomeriggio e la sera del 29. Alcune stazioni meteo hanno registrato punte orarie di 30-50 mm di pioggia. A Soffranco, Longarone, il pluviometro ha segnato 715,8 mm di pioggia in poco più di 48 ore. Da notare che le medie degli ultimi anni fissano a poco più di 300 mm le precipitazioni totali dell'intero mese di ottobre, vale a dire poco meno del quantitativo di acqua di un anno intero a Roma, sottolinea Robert Thierry Luciani, meteorologo ARPAV. A Sant'Andrea di Cosaldo, nell'Agordino, le precipitazioni hanno raggiunto i 658 mm nell'arco di 3 giorni, mentre nel capoluogo Agordo la pioggia ha toccato quota 564 mm.
14 milioni di alberi abbattuti, chiusura di strade, linee ferroviarie, crolli di uffici, case, allagamenti e frane. Solo in provincia 3 morti, in 3 giorni. A perdere la vita per primo il 49enne padovano Sandro Pompolani, rimase schiacciato da un platano mentre guidava lungo via Culiada a Peltre. Valeria Lorenzini, 82 anni, Selva di Cadore, travolta da una pianta. Ennio Piccolin, 61 anni. Caduto nel rio Focobon, ritrovato 1 chilometro più a valle, a Palcade. Sono le 2 vittime dell'Agordino della drammatica alluvione dello scorso anno. Oggi il ricordo di Ennio Piccolin a Palcade. Ne abbiamo parlato con il sindaco Michele Costa. L'intervista completa la trasmettiamo alle 13.
Allora, prima di tutto mi sento di ricordare il fatto che la comunità di Palcade ha perso un cittadino, perché Ennio Piccolin la sera del 29 ottobre è caduto in acqua, è stato travolto dalle acque del torrente Focobon e Bioys e purtroppo è deceduto, per cui abbiamo avuto una grave perdita, e questo non va dimenticato. Dal punto di vista del disastro, forse Palcade è uno dei territori che ha risentito meno dell'impatto devastante della tempesta Vaia, e non è che siamo contenti, cioè ci sentiamo abbastanza fortunati. Diciamo che tutto ciò è legato anche a una somma di coincidenze.
L'intervista completa al sindaco Michele Costa viene messa in onda quest'oggi in coda al GR delle 12:30, e questa sera a Roccapietore, o meglio nel pomeriggio a Roccapietore, si ricordano i giorni del disastro con la messa celebrata dal vescovo, gli interventi delle autorità e un momento conviviale. Il sindaco Andrea De Bernardini.
È passato un anno da quel 29 ottobre 2018, per Rocca era importante ricordare e fare un po' il punto della situazione un anno dopo, senza lacrime, senza piagnistei come siamo abituati a fare, ma ci sembrava opportuno e bello poter ritrovarci, soprattutto quel gruppo che fra amministrazione comunale, dipendenti del comune e popolazione volontaria avevamo affrontato il post Vaia in maniera molto, molto decisa e molto concreta. Lo abbiamo fatto dopo una riunione velocissima della scorsa settimana, abbiamo messo in piedi una sorta di cerimonia che ha come ospiti importantissimi innanzitutto il vescovo che recita la messa, il capo della Protezione Civile Nazionale, il capo del Vigili del Fuoco Nazionale, l'assessore regionale alla Protezione Civile e via via tanti ospiti, fra i quali anche Nicola Dell'Acqua, che è il direttore regionale per l'emergenza, via via tutta una serie di ospiti che hanno voluto essere presenti con noi e ci hanno dato la partecipazione. Quindi ore 16, la messa sotto al tendone di Bosco Verde e via via poi dalle 17 in poi i vari interventi. Quindi invito tutti, anche la popolazione locale, soprattutto la popolazione locale, a venire, perché sarà una cosa molto sobria, senza festa, perché non c'è niente da festeggiare, ma un ricordo sembra opportuno e bello che insomma possa essere condiviso anche con la popolazione.
E questa sera a Belluno il documentario attesissimo di Francesca Gallo, la donna che costruisce le fisarmoniche anche con il legno della Gordina. La voce del bosco al Teatro Comunale è la prima nazionale nell'ambito di Oltre le Vette.
È un documentario che abbiamo cominciato a girare poco dopo, una quindicina di giorni dopo la tempesta che c'è stata. E, ho voluto raccontare quello che non si stava raccontando in quel momento della montagna, ossia una montagna molto viva. Si continuava a parlare di devastazione, si continuava a parlare di fine, una sorta di conclusione, come se non ci fosse altro dopo quello che era successo. Certo, è stato un grande evento, però la gente che io incontravo in quei giorni tutti pensavano di andare avanti, cioè è successo questo, bene, adesso andiamo avanti, e questo andare avanti continuavo a vedere che non c'era, e quindi ho pensato, insomma, di cedere un po' a una corte che mi stavano facendo ormai da 6 anni sul fatto di raccontare il mio mestiere, la parte montana del mio mestiere, perché io appunto nella costruzione delle fisarmoniche ormai tutti gli alberi li prendo lassù in Agordino, gli alberi con cui costruisco. E quindi insomma ho detto va bene, allora se serve per raccontare la montagna cedo e racconto questa parte del mio mestiere che incuriosisce. E finito la mia parte montana di vita, quindi la mia parte della scelta degli alberi, però ho voluto che con me ci fossero altri artigiani a raccontare e altre persone che comunque la Gordino lo vivono tutti i giorni, perché lì ci vivono, lavorano e insomma passano le loro giornate. E così insomma è stata un po' una sfida all'inizio, però poi è stato molto bello.
E poi c'è la lettera del post Baia, un'Anna molto arrabbiata da Masarè di Roccapietore, sono veramente arrabbiata, scrive: a noi sinceramente sembra una presa in giro quello che stiamo per raccontarvi. Ho pensato di scrivere a Radio Più per segnalare quanto mi è successo con il contributo richiesto alla Regione per i danni subiti da Baia. Cerco di riassumere in breve quanto mi è successo. Abito a Masarè di Roccapietore. Nella sera di un anno fa ho subito il danneggiamento del tetto della tettoia che funge da rimessa per auto. I danni sono stati sistemati prima dell'inverno. A giugno ho chiesto il contributo della Regione rivolgendomi ad un tecnico, perché il bando prevedeva la perizia asseverata, che non è gratuita, precisiamo. Ai primi di ottobre del 2019, tramite il tecnico che aveva seguito la pratica, la Regione Veneto manda una PEC, una posta certificata, mi dice che la mia domanda non è stata ammessa in quanto tali spese non realizzano un aumento della resilienza dell'unità immobiliare adibita ad abitazione. Queste sono le parole alla lettera. Chiamo il responsabile della pratica, mi dice che posso tramite il mio tecnico chiedere spiegazioni della non ammissibilità della domanda. Alcuni giorni dopo, la stampa pubblica l'elenco dei beneficiari ammessi al contributo. In un primo momento non lo guardo, la mia domanda non è stata accolta. Poi la curiosità mi porta a consultarlo e guarda caso sono in elenco. È a questo punto che non ci capisco più nulla. Chiamo il tecnico, che anche lui non capisce, richiamo il responsabile della pratica, mi spiega che l'elenco pubblicato è l'elenco delle domande pervenute per impegnare la spesa che dovranno fare i controlli sulle pratiche. La mia, visto che sono stata fortunata, parole del responsabile, è stata una delle prime che hanno avvaliato e che quindi a me il contributo non spetta. Dopo le verifiche quindi viene fuori che non gli spetta, ma è in graduatoria. A questo punto mi sono chiesta quante persone come me si sono viste in quell'elenco, hanno avuto una speranza di ricevere il contributo. La stampa ha pubblicato l'elenco, sapeva che non è un elenco di beneficiari? Per questo sono veramente arrabbiata. Abbiamo girato la lettera al sindaco, che ci ha invitato a girarla ad un tecnico, che probabilmente ci inviterà a girarla in regione, che probabilmente non ci risponderà. La bella notizia: Ercole e Sandra ieri hanno visto arrivare i mezzi che opereranno sulla frana di Mori. Siamo a Gosaldo, per loro un problema in meno. Con il grazie alla provincia, a Massimo Bortoluzzi in particolare, che dopo l'appello lanciato attraverso la radio si è subito fatto vedere a Gosaldo per il preciso e puntuale riscontro dell'appello. Dunque i lavori stanno per iniziare e questo è sicuramente la notizia importante di oggi che diamo in questa rassegna stampa, e ci fermiamo qui. E adesso Entriamo nel vivo dei giornali. Abbiamo voluto dedicare questo spazio introduttivo ad un anno da Vaia. Il Gazzettino titola: Vaia, un anno dopo, occasione persa. In provincia la filiera del legno non ha raccolto quanto sperava. Confartigianato nell'anniversario del disastro parla con i dati, aperta solo una nuova segheria e meno imprese boschive. Intanto importiamo tavole di tronchi che abbiamo esportato. Il primo bilancio dice che se Vaia poteva riservare nell'immensa sciagura qualche opportunità, questa non è stata sfruttata. Il Corriere delle Alpi, per quanto riguarda l'apertura quest'oggi, abbandona i titoli di Vaia, di cui se ne è occupata nel corso della settimana, apre invece con la politica nazionale, quindi noi andiamo oltre, andiamo sul Corriere del Veneto. 12 mesi fa l'apocalisse, meno burocrazia, più fondi, Vaia, appello al governo del presidente di Confindustria, Laurent Berton. Il Gazzettino, la Plai CGL, chiede di capire come va la ricostruzione e il sindacato ancora relativamente a Vaia. Ieri c'è stato un convegno importante, si è tenuto in Consiglio, si è ragionato sul clima e tra gli ospiti importanti di questo convegno del Consiglio c'era Luca Mercalli, ospite importante, il meteorologo partecipato all'evento organizzato dalla Femca CIS di Belluno presso una location significativa come l'hangar del Consiglio, ex base NATO ristrutturata in chiave ecologica e messa a disposizione della comunità da Veneto Agricoltura. Un anno fa la tempesta Vaia sconvolgeva la montagna segnando il paesaggio con profonde ferite. La violenza dei fenomeni atmosferici scatenò da allora una gara di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite, una presa di coscienza forte sui cambiamenti climatici da cui ne scaturisce una domanda: che possiamo fare? Domani in CISL, la voce dei lavoratori, alle 10:30-19, lo speciale di Claudio Pra. In questa rassegna stampa, Luca Mercalli.
Anni di rivoluzione industriale ci hanno mostrato che questo tipo di utilizzo delle risorse naturali del pianeta e di produzione di rifiuti non è più sostenibile. A lungo termine rischiamo di compromettere tutto il funzionamento dei sistemi naturali e a quel punto salute, equilibri geopolitici, produzione alimentare, salterebbe tutto, non ci sarebbe più né economia né lavoro, cioè avremmo in sostanza il collasso dell'umanità. Allora dobbiamo cambiare completamente il nostro metodo di approccio alle risorse del pianeta e il lavoro è ovviamente il primo elemento che deve essere considerato, perché i danni che noi abbiamo causato al clima e alla natura derivano proprio dall'attività che abbiamo compiuto bruciando energia fossile e producendo rifiuti. Dobbiamo progettare quello che già viene chiamato economia circolare, ovvero un sistema che non depauperi le risorse del pianeta e non crei un inquinamento irreversibile.
Era Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, sul Corriere del Veneto quest'oggi. La tragedia sfiorata, intossicati da esalazione in 21, tutti tornati a casa. Ci sono i consigli dell'URSS, intossicazione da monossido di carbonio, 21 persone al pronto soccorso di Feltre. È accaduto, come sappiamo, a Borgo Valbelluna. Il monossido è un gas inodore, incolore e insapore assorbito dall'uomo per vie respiratorie. Dai consigli, la URSS, la riportiamo anche sul nostro sito internet radiopiu.net. Dal Corriere delle Alpi qualche cosa in più: si dice che tutto sia stato causato dal malfunzionamento della cucina all'interno del tendone, dove ci sono, scusate, del capannone, dove ci sono anche delle cappe aspiranti comunque a norma, ma su questo stanno indagando i vigili del fuoco di Belluno. Notizia importante su tutti i quotidiani: noi la battiamo da ieri pomeriggio, Belluno è tra le 10 migliori città d'Italia per Legambiente, ecosistema urbano, premia Belluno nonostante i rifiuti di Vaia che erano tanti. I nuovi indicatori premiano ma anche penalizzano, Belluno rimane tra le migliori, tiene il sistema della raccolta dei rifiuti. Il sindaco Jacopo Massaro su Radio
Beh, ancora una volta Belluno premiata da Ecosistema Urbano, il prestigioso riconoscimento di Legambiente. Anche quest'anno siamo fra le migliori 10 città d'Italia, questo non può che farci piacere. I nuovi indicatori in alcuni casi ci premiano, in altri casi ci penalizzano, ma in ogni caso Belluno risulta sempre una delle città migliori sotto questo profilo. Sicuramente da notare che dove sia la tenuta del nostro sistema dal punto di vista della raccolta dei rifiuti non è un fatto irrilevante, perché in, diciamo, nella classifica di quest'anno pesavano anche tutti i rifiuti di Vaia che noi abbiamo dovuto smaltire, che quindi hanno fortemente appesantito il nostro quantitativo, diciamo, di chilogrammi, di tonnellate, insomma chilogrammi di rifiuto per abitante. Nonostante questo rimaniamo in termini di eccellenza e questo non può che farci ovviamente piacere. Continua comunque la nostra sfida, rimaniamo sempre fedeli al nostro mandato elettorale, che è quello di aumentare e incrementare sempre la qualità della vita. Lo facciamo per i nostri cittadini innanzitutto, ma lo facciamo anche perché riteniamo che sia in qualche modo un prodotto tipico, mettiamola così, dei bellunesi, che possiamo offrire ai nostri turisti ma anche alle nostre imprese. Per ora sta passando e credo che dovremo continuare sempre in questa direzione.
Tre notizie in colonna sul Corriere delle Alpi. Comelico e Auronzo, resta in sospeso il ricorso contro i vincoli sul territorio. La contrarietà dei sindaci resta forte ed inalterata contro i vincoli, ma per ora non ci sarà muro contro muro con il Ministero. A Feltre, peculato, truffa, abuso d'ufficio, a processo l'oculista Masiero, scrive Genesin sul Corriere delle Alpi, per l'accusa di rottava i pazienti all'ospedale di Monselice a strutture private e responsabile del reparto. E da Cortina a Gigi Sosso, morì una donna, la soluzione per i medici Centofanti e Salpi, medici senza colpe, assolti dall'accusa di omicidio colposo, Francesco Centofanti, direttore del Codivilla, e Cosimo Salpi. E adesso veniamo al nostro sito internet radiopiu.net, sconvolgente la notizia di apertura, ci sono degli inquinatori che per risparmiare 4 soldi vergognosamente hanno scaricato rifiuti, tra l'altro da reato penale, in Valle di San Lucano. Taibone. Quando GR si è fermato per dare uno sguardo alla martoriata Valle di San Lucano, non solo è rimasto stordito per quegli alberi ancora a terra tutto attorno al laghetto delle Peschiere dove sono in corso i lavori di recupero dell'area. Non solo ha perso il fiato tra il cemento della nuova arena in costruzione, peggio, i suoi occhi sbalorditi e con un senso di vergogna per gli autori del gesto si sono fermati su quei sacchi di nylon nero da discarica, dentro prodotti bituminosi, scarto di qualche lavorazione domestica, forse un tetto. Tutto questo sulla strada comunale, quella che porta alla Valle di San Lucano di fronte al laghetto delle Peschiere e località Scalette. Il lancio dei sacchettoni non è nemmeno riuscito tanto bene, in parte è rimasto impigliato tra gli alberi a bordo strada. Ma chi è stato? Perché? Visto che l'ecocentro è poco distante, perché continuare a martoriare una valle già duramente provata un anno fa da Vaia? Difficile in questa occasione dare la colpa al turista di passaggio, impossibile. E dà ancora più fastidio il pensiero che possa essere stato un locale, un cittadino di un paese che ha conosciuto i giorni di Vaia, la distruzione visibile tutt'attorno, per l'uragano, per le fiamme dell'incendio del 24 ottobre. Il luogo, dove è stata fotografata l'improvvisata discarica, è in prossimità di un cantiere di lavoro. Chissà che qualcuno non possa testimoniare il passaggio dell'autore del reato ambientale, che credendosi furbo ha pure ricoperto i rifiuti di segatura, un goffo tentativo di nasconderli. Evidentemente non sono stati nascosti, se le nostre telecamere e le fotografie lo testimoniano sul sito internet radiopiu.net. Ed ora saranno gli operai comunali che dovranno intervenire, oppure i ragazzi delle scuole nell'ambito delle annuali operazioni ecologiche? E a proposito di operazioni ecologiche, quando vince l'ecologia in 100 con l'amministrazione comunale di Sedico, notizia che fa da contraltare. Ma sentite che cosa hanno ritrovato anche lungo la 203 a Gordina.
Giornata ecologica da record. A Sedico l'olio di gomito trionfa e l'ecologia vince. Sono stati oltre 100 i partecipanti alla giornata di pulizia organizzata dall'amministrazione comunale. Domenica si sono ritrovati di buon mattino e divise in squadre hanno dato un colpo di spugna a tante brutture del territorio. Soprattutto un colpo di spugna alla maleducazione di alcuni che, privi di qualsiasi senso civico ed ecologista, hanno utilizzato spazi verdi, boschetti e scarpate come discariche a cielo aperto. Tra gli oggetti rinvenuti nella parte bassa del comune, i rifiuti ingombranti sono stati praticamente assenti, mentre i mozziconi di sigaretta rimangono il rifiuto numero uno, accanto a bottiglie di plastica e lattine. Nella parte nord del comune, dove la giornata ecologica non aveva mai preso campo sino a domenica in maniera così capillare, lo scenario è stato ben diverso. Lungo la statale Gordina moltissimi abbandoni di sacchetti. Tra masse peron sono stati trovati alcuni materiali ferrosi, tra cui una carcassa arrugginita di bicicletta. A Libano è stata bonificata un'intera scarpata dove sono stati rinvenuti moltissimi ingombranti, tra cui un boiler, delle gabbie, dei cavi di acciaio e numerosissime bottiglie. Valpe Ambiente si è occupata di mantenere l'ecocentro aperto per tutta la mattina, assicurando il conferimento differenziato dei materiali raccolti e di fornire i guanti che sono stati poi donati ai partecipanti come ricordo della giornata. Dal sindaco e dall'assessore all'ambiente Gioia Sacchet, un grande grazie a tutti i partecipanti. Con l'arrivederci al prossimo anno.
Sul Corriere del Veneto, impianti di risalita a Neve Galle, l'inverno ritorna in bilico, due gli attacchi al progetto Massaro. Discussione fino a notte fonda e stagione ancora in bilico, incertezza sul futuro del Neve Galle e sulla possibilità di sciare questo inverno 2019-20, scrive Moreno Gioli. Ieri l'assemblea dei soci dell'Alpe del Neve Galle, la società che dal 2012 è la proprietà e la gestione degli impianti di risalita al colle. La scelta se proseguire l'attività fino a primavera, quando verrà costituita la nuova società mista pubblico-privata, con a capo un comune di Belluno e alcuni soci, tra i quali Ernesto Riva e Massimo Slaviero, di Uniparco, il colosso a Santa Giustina dei farmaci della cosmetica naturale. L'idea illustrata ieri dal sindaco Jacopo Massaro ai soci dell'Alpe prevede che la stagione invernale resti ancora in capo ai soci attuali. L'Alpe poi conferirebbe alla nuova società il valore degli impianti pari a 200.000 euro. A rischio il piano di rilancio che divide dunque i soci dell'Alpe e la stessa maggioranza del sindaco. Notizie importanti sul sito internet per chi si muove nell'Agordino. Allora iniziamo dalla provinciale 8 di San Tommaso, che fino al 15 novembre nell'abitato di Cencenighe rimane chiusa dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.20 alle 17.30, esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Funziona il semaforo in ore non lavorative, si raggiunge San Tommaso da Pian Molin a Voscan, c'è un semaforo anche qui. Sulla regionale 203 a Gordina, località Ghisel, tra Cencenighe e Dalleghe, dalle 8 alle 12, dalle 13.30 alle 17.30, da oggi al 15 novembre, senso unico alternato, possibili interruzioni della durata massima di 20 minuti per lavori di rimozione di piante, pulizia del versante, posa di rete di protezione. Sulla Val Fiorentina fino al 6 novembre, senso unico alternato, possibili interruzioni fino a 20 minuti per la messa in sicurezza dei versanti. Tre sensi unici alternati, tre semafori, sulla strada che da Cencenighe porta a Palcade. Acqua inquinata a San Tommaso, località Peccole Piaia, si può bere solo previa bollitura e per lavori alla rete idrica comunale oggi, dalle 8 a fine lavori, viene sospesa l'erogazione dell'acqua a Vallada e località Celat. In caso di maltempo, sta piovendo. L'intervento sarà posticipato al giorno successivo. Piove, nel senso che sta piovendo, piove come un anno fa, ma è diverso da un anno fa. Ce lo ricorda Damiano Tormen, che sta piovendo, ma ci ricorda per l'appunto anche che è una pioggia molto diversa dal 28 ottobre del 2018.
Giornata ecologica da record.
Che non è ovviamente questo servizio, chiediamo scusa, vediamo se riusciamo a trovare appunto il servizio dove ci parla della pioggia, pioggia che per l'appunto sta cadendo nel corso di queste ore, ma non è sicuramente paragonabile a quella di un anno fa. Niente, lo vediamo dopo il servizio, non è ancora, ah sì, eccolo qua, ci siamo, no, non ci siamo, lo sentiremo più tardi. Veniamo dunque prima ad un altro argomento importante. Dunque oggi sui giornali leggerete del progettone di Roccapietro, ne parliamo anche noi tra qualche istante. Il famoso progettone della ciclabile. Prima permetteteci una nostra introduzione, poi vada anche per il comunicato stampa. Sbloccati i cantieri. Ecco il punto dei lavori alle infrastrutture. Peccato che nessuno alzi la voce nei confronti di chi sta obbligando gli agordini a rinunciare ad una bella pista ciclabile in asfalto, nero. Perché secondo qualcuno stona con l'ambiente. Neanche la 203 a Gordina o la provinciale per la Val Fiorentina fossero piste di ghiaia del vecchio West. Peccato che nessuno, a differenza del Comelico, osi alzare la voce mentre si spendono decine di migliaia d'euro per grattare il manto vellutato, come vellutato, invitante, calpestato, lo è nella vicina Val di Fassa e Val di Fiemme, ma si sa. Di là l'asfalto è sempre più nero. Peggio, assistere inermi a questa spesa imprevista. Peccato che nessuno abbia il coraggio di far notare che quello che stona nell'ambiente di oggi a Dalleghe non è l'asfalto un po' più nero, ma sono gli alberi, ancora disastrosamente a terra. Non è certo una lingua d'asfalto che con il tempo, la neve, la brina, la pioggia, le auto, perderà quel colore nero che tanto non piace a qualcuna. Triste, constatare che si spendano fior di quattrini per rendere l'asfalto quasi sabbioso, mentre il lago di Alleghe è riempito di sabbia e di melma. Qualche perplessità, anche per la celerità con cui sono ripresi i lavori per l'arena delle peschiere a San Lucano, contestata da un paese non solo, oltre 1000 firme raccolte. Lì i lavori sono iniziati subito, in fretta, mentre tutt'attorno, sul versante delle pale di San Lucano, è un trionfo di piante schiantate, di alberi anneriti dall'incendio. E nessuno pensa ad una strada per il recupero, che funga anche da tagliafuoco. O meglio, ci hanno pensato i cittadini di Taibon, con una raccolta firme, ma si sa, gli amministratori della raccolta firme se ne fanno un baffo, soprattutto una volta eletti. 29 ottobre 2018 era ormai fatta più della metà della nuova pista ciclabile, costo 4,5 milioni di euro, principale opera del progetto di sviluppo turistico medio-alto Agordino, finanziato dai fondi di Confine, correndo per 23 chilometri lungo la valle a fianco del torrente Cordevole, è stata distrutta da Vaia. Oggi tutti gli impegni sono ripartiti, è stata completata la passerella pedonale di attraversamento, entro la primavera prossima sarà finito e illuminato il percorso facilitato attorno al lago di Alleghe. Ce ne ha parlato Denis Dassoler, project manager di questo progettone. Allora, ascoltiamolo.
Bene, nell'immediato di Vaia il progetto ha rappresentato senza dubbio la possibilità di rendere nota in tutta Italia, grazie al team di lavoro e soprattutto alle positive relazioni costruite, la grande devastazione Nel medio periodo, attraverso soprattutto il piano marketing, abbiamo inoltre potuto rimettere al centro l'operosità degli abitanti e la loro devozione al lavoro silenzioso per ricostruire quanto era andato distrutto. E di lì a poco siamo riusciti a rimettere al centro l'offerta turistica e le sue straordinarie opportunità che sono culminate con la recente campagna Recharge in Nature che ha avuto uno straordinario successo. Oggi il progetto consente, credo, di restituire al territorio devastato una speranza, offrendo nuove infrastrutture turistiche, ma soprattutto generando entusiasmo e motivazione per guardare al futuro, soprattutto tra i giovani.
Allora, veniamo invece al servizio che avevo anticipato prima di Damiano Tormen con riferimento alla meteorologia, vediamo se è pronto.
Un anno dopo c'è ancora la pioggia. Stavolta però è una pioggia normale per la stagione, niente a che vedere con il 29 ottobre di un anno fa, con Vaia. Semmai una pioggia che segna l'arrivo della fase fredda dell'autunno. Le previsioni parlano chiaro. Da oggi le temperature sono destinate a scendere. Sicuramente erano anormali nei giorni scorsi. Adesso torneranno su valori più consoni. Sono attese le prime brinate nei fondovalle e in Valbelluna. Oggi intanto a farla da padrone sarà la pioggia. Le prime precipitazioni sono arrivate già durante la notte. Stamattina saranno particolarmente persistenti, ma senza mai risultare simili a quelle di un anno fa. Il limite della neve si assesterà attorno ai 2000 metri, con minime attorno ai 10 gradi centigradi nei fondovalle prealpini. Il copione sarà pressoché identico nella mattinata di domani, ma il tempo andrà migliorando e nel pomeriggio ci saranno già le prime schiarite. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, prima di una leggera ripresa venerdì e sabato per l'estate fredda dei morti. Da Belluno, Damiano Tormen, Radio Più.
Da Feltre, piano delle opere pubbliche 2020-2022, ci sono in programma interventi per quasi 22 milioni di euro, la dirigente Rica De Paolis.
I numeri principali di questo piano triennale delle opere pubbliche.
È un piano molto ambizioso che prevede di realizzare entro il 2021 22 milioni di opere, distribuite per più di 9 milioni nel 2020, 7 milioni e mezzo circa nel 2021 e quasi 5 milioni nel 2022. Nel prossimo anno gli interventi, diciamo, più importanti che partiranno come appalti sono l'efficientamento energetico della scuola di Vignui, che il progetto è pronto, la pista di atletica Giugni Tauro, la regolazione delle acque della zona di Villa Paiera e poi di Villa Bruna, l'allestimento della collezione dei vetri donata dall'architetto Franzoia presso la Galleria Rizzarda, i lavori di manutenzione straordinaria del palaghiaccio con i fondi di confine, quindi copertura, corpi illuminanti, via di fuga, il terzo stralcio del Museo Civico, interventi di manutenzione e copertura, scuri, riqualificazione della Casa delle Scultore con un ampliamento dell'area espositiva e gli interventi di riqualificazione di Piazza Maggiore che completano, diciamo, il progetto Goldering, quindi il recupero delle fontane lombardesche, l'illuminazione della piazza e la pavimentazione della salita Ramponi. Il progetto di sistemazione del Belvedere probabilmente sarà posto alla fine dei lavori del teatro che sono andati in appalto recentemente.
Corriere delle Alpi nel taglio basso del giornale, riapre la bottega della cooperativa, avremo anche un ruolo sociale, Polpet riavrà il suo negozio, Monia Fossaruzza ha rilevato l'attività e da giovedì alzerà la serranda con l'obiettivo di farne un negozio di vicinato, offrendo prodotti a chilometri zero e spesa a domicilio. Questo ci leggiamo nel taglio basso appunto del Corriere delle Alpi. Allora, volevo ancora dare uno sguardo al sito internet www.repubblica.net per segnalarvi alcune cose importanti che poi svilupperemo nel corso della giornata odierna. Intanto abbiamo ricevuto poco fa una lettera interessante, non siamo riusciti a impaginarla, ma è dato uno sguardo molto veloce, è importante, fa riferimento al ricordo di Vaia a Brugnac e Diego Frena che ci ha scritto di quello che ricorda di un anno fa, ma ne parleremo nel corso dei prossimi notiziari. C'è il presidente della Unione Montana Fabio Lucchetta che interverrà a proposito di Vaia un anno dopo, mentre questa mattina a Venezia, a Palazzo Balbi, il commissario Zaia presenta le attività commissariali ad un anno da Vaia. Nel nostro sito internet diamo lo spazio anche a Laurent Berton da Confindustria sugli imprenditori fondamentali nella emergenza e nella ricostruzione e ricordiamo che a un anno dalla tempesta Vaia ci saranno riflessioni del rapporto tra uomo e natura in un incontro che si terrà sabato con il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, il presidente della provincia Roberto Padrini e il cardinale Parolin che sarà presente appunto a Belluno e poi andrà anche nei luoghi del Vaion. Il nostro sito internet presenta l'intervista al sindaco Michele Costa che ascolteremo alle 13, ma quest'oggi torneremo a parlare anche e lo faremo approfonditamente dei sindaci dei piccoli comuni d'Italia che hanno incontrato Poste Italiane che annuncia nuovi servizi per le realtà locali con meno di 5.000 abitanti. E ancora la fusione dei comuni è in arrivo con 30.000 milioni mancanti, lo aveva promesso ed Inca dice noi le promesse le manteniamo. Da Cencenighe invece avremo un importante servizio di Luisa Manfroi che fa riferimento al ritrovo degli ex emigranti. A Santa Giustina è stato consegnato il premio Giovanni Paolo I, ne diamo ampia notizia sul nostro sito internet così come della 42esima Redamont che si conferma da subito grande evento, domani pomeriggio i nostri servizi, Claudio Fontaniva è stato ieri al Palapiere di Longarone per raccogliere pareri e non solo. E poi pubblichiamo un documento che sta ottenendo un record di visualizzazioni da ieri sera sul nostro sito internet, Francesco Colleselli. Ha aperto il cassetto dei ricordi, ne sono uscite delle fotografie che sono da incorniciare per davvero. Era febbraio del 1973 quando Gabriele Bernardi, assessore al turismo del comune di Agordo, sindaco era Adorino Curti, contattò il Coro Agordo e chiese al Coro Agordo la possibilità di organizzare qualche cosa di importante, di unico e di grande. Così fu. Fu così che venne promossa nel 1973 la prima e unica festa del folklore agordino. La promosse con grande successo il Coro Agordo, ci racconta Lori Santomaso, altra pietra miliare del complesso canoro fondato dal fratello Salvatore, da una brillante idea dell'amico Franco Colleselli. Ne era allora il vulcanico presidente, una giornata davvero straordinaria e indimenticabile per chi vi partecipò con grande entusiasmo accanto a Franco, assieme a Salvatore, agli altri consiglieri e a tutti i coristi del coro. Grazie Franco, perché con questo ci fai rivivere una storica pagina del nostro Agordino all'insegna del folklore e della cultura. Mai visto un Broi così pieno di gente, eh? C'è stato anche l'Agordino d'oro quando arrivò il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, nei giorni in cui regalò la marmolada al Trentino, peraltro. Dobbiamo dire che però il Broi così pieno non lo si è visto mai. E le fotografie riportano Canale d'Agordo, la birra con una grande allegoria realizzata da Guerrino Pensieri, da Rivamonte Gosaldo e Careghete, Scandoler da Voltago, la Pastorizia da Selva di Cadore, da Vallada la lavorazione del latte, da Colle Santa Lucia la lavorazione dell'orzo, da Alleghe una fucina per la lavorazione del ferro, con Siro De Biasio, ragazzino intento alla fucina. Sono le fotografie che trovate sul nostro sito internet radiopiu.net, una pagina di storia davvero da conservare. Godetevi questi momenti, fatevi un tuffo nella storia, nella tradizione e nella cultura del nostro Agordino. Però prima ci vuole la dedica, e Francesco Coleselli la dedica l'ha fatta, o Franco se preferite. Questo a Mark Ord ha tratto spunto da una recente visita a Graziano Ronchi, che ricordava questo evento in termini entusiastici. Dopo aver visto le foto abbiamo capito anche il perché. Di qui la dedica bella e precisa che Francesco Franco Coleselli ha voluto fare proprio a Graziano Ronchi, che tra l'altro è uno dei nostri fedelissimi ascoltatori della rassegna stampa e della radio. È tutto per oggi, vi lascio a John Francis, ai silenti, a quelli che non appaiono, ma il loro valore è evidente.
Ai silenti, a tutti coloro che in quest'anno appena trascorso dal tremendo uragano non hanno potuto o voluto apparire di persona, ma che con umiltà hanno dato voce alle loro opere con forza, coraggio, ingegnosità, professionalità, impegno, dedizione ed abnegazione, ciascuno con le sue peculiari capacità, senza clamori, privi di medaglie, ma pregni di buona volontà, che instancabili ci hanno ausiliato nel momento del bisogno, operando con ogni mezzo a loro disposizione, ruspe, escavatori, camion, picconi, badili, motoseghe e quant'altro, o con la semplice forza delle braccia e della mente. A loro, oggi, vengano tributati l'onore, la gloria, il rispetto che meritano. Grazie, popolo silente, da tutti noi.
Radio Più.
Buongiorno, oroscopo per oggi. Ariete, mostratevi più disponibili con il partner e i colleghi di lavoro. Toro, datevi da fare nell'ambiente lavorativo. Fatevi avanti anche alla persona che vi piace se siete single. Gemelli, grazie agli astri, la giornata si annuncia splendida e su tutti i punti di vista. Cancro, sentirete un po' di stanchezza. Provate a rilassarvi appena possibile. Leone, tenete sotto controllo la distrazione ed evitate di imbarcarvi in situazioni complicate. Vergine, se avete conosciuto una persona recentemente e siete particolarmente presi, allontanate la timidezza e fatevi avanti. Bilancia, qualcuno potrebbe appropriarsi di un'idea vostra e farla sua. Non permettete che questo avvenga. Scorpione, non sarà una splendida giornata, sia dal punto di vista lavorativo che in quello sentimentale. Sagittario, qualcosa si muoverà finalmente sul fronte lavorativo, se siete alla ricerca di un nuovo impegno. Bene nell'amore. Capricorno, abbandonate la latitanza, concedetevi di più al partner. Questa giornata sarà ideale per concludere affari. Acquario, perché insistere su un progetto che sapete già che non vi porterà nulla di buono, datevi da fare su altri fronti. Pesci, mettete in conto per questa giornata una serie di discussioni tra voi e la persona amata. È tutto, al prossimo appuntamento.
L'oroscopo.
Questo è il richiamo dell'aquila. Questo della quaglia.
Ragazzi, si parte!
E questo è il richiamo dell'avventura.
Nuova Discovery Sport. Fino al 31 ottobre è tua con bonus Freedom Plus di 5.000 euro e rata da 295 euro al mese. Tram fisso 295 TAEC 402, salvo approvazione della banca. Info su landrover.it.
Concessionaria Land Rover Bell'Auto, a Belluno, in via Tiziano Vecellio. Unica concessionaria Land Rover a Belluno.
Mi chiamo William e sono panettiere. Fin da piccolissimo giocavo in queste zone, perché questa è la mia terra, la Cortino. Queste valli, i paesi, hanno la pelle dura e la gente che cresce qui lo sa. Se nasci al mare, la tua pelle è segnata dalla salsedine. Se cresci in collina, hai il naturale profumo dei vigneti. Se nasci in città, hai il volto di chi da bambino giocava tra acciaio e cemento. Ma noi siamo roccia, la nostra pelle è di roccia, il nostro cuore è di roccia. Essere roccia non significa solo essere forti, ma essere un tutt'uno con questa natura, con i suoi silenzi e le solitudini, con la fatica e l'impegno di chi non molla mai. Questo è il più grande insegnamento che la montagna ci dà. Certo, essere roccia significa anche essere forti, ma non è questo che importa. Se guardate bene, vedrete che anche le Dolomiti al tramonto arrossiscono, diventano rosa, perché sanno di essere sia forti che delicate, sia dure che dolcissime. Alla Valle Agordina, Panificio Il Forner, la nostra passione per voi dal 1930.
La farmacia comunale di Taibona Gordino informa che è ora aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 7.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. A disposizione per voi anche la nuova linea cosmetica dermatologica innovativa MEL 13. Farmacia comunale, in piazza a Taibona Gordino di fianco al municipio. Da lunedì al venerdì orario continuato 7.30-19.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.